Continua a far discutere l'inchiesta condotta dall'agenzia di stampa internazionale Reuters, che dopo anni di indagini avrebbe identificato l'uomo che sta dietro a Banksy, l'artista di strada celebre per i suoi graffiti a sfondo politico e sociale, graffiti apparsi un po' in tutto il mondo. Nato a Bristol nel 1973, l'artista avrebbe cambiato nome due volte per far perdere le sue tracce. La domanda di fondo è giusto alla fine svelare l'identità di Banksy? Sentiamo dapprima la nostra collaboratrice da Londra, Loretta Dal Pozzo, e poi ne parliamo con un ospite.
La stragrande maggioranza dei commenti è stata estremamente positiva, ma ci sono anche state email di protesta, certo.
But there have been some sort of angry emails for sure.
For a lot of folks out there who are big Banksy fans.
Credo che per molti fan di Banksy parte del fascino risiede nel mistero e diverse persone non avrebbero mai voluto sapere la verità.
You know, they might not have wanted to know.
A parlare sono i giornalisti investigativi di Reuters, Simon Garner e Blake Morrison, che ai microfoni del podcast Assignment si dicono ben coscienti delle forti reazioni che la loro inchiesta ha sollevato. Per oltre 20 anni Banksy ha fatto dell'anonimato la forza stessa della sua arte. Da Bristol a Londra, da New York all'Ucraina, le sue opere sono comparse nei luoghi più inattesi. Immagini potenti, firmate con uno pseudonimo diventato simbolo di genialità, un fenomeno globale milionario. A pochi giorni dalla pubblicazione del vero nome di Banksy, il dibattito resta acceso sul valore di tali rivelazioni. In linea, ma anche per le strade di Londra, così come tra amici e colleghi, tutti sembrano avere un'opinione. Penso che il suo lavoro sia più importante della sua identità, ci dice Marwan. Non mi interessa il suo nome, non fa alcuna differenza per me. Penso sia un peccato, mi intrigava non sapere chi fosse, confessa Stephanie. L'inchiesta di Reuters rafforza un'ipotesi che circola da anni sul vero nome di Banksy, senza mai aver trovato una conferma definitiva. Ma i due giornalisti non hanno dubbi. Il loro lavoro si basa su ricerche passate, luoghi, cronologie, rapporti di polizia, dettagli personali che portano all'inafferrabile artista. Eppure Banksy mantiene il silenzio, come hanno sottolineato gli autori.
Banksy hasn't said anything. His lawyer.
Banksy non ha detto nulla, spiegano. Il suo avvocato ci ha contattato dicendoci che non concorda con molti degli elementi della storia, senza però confermare né smentire. Ci farebbe davvero piacere se Banksy ci chiamasse per fare una chiacchierata. Garner e Morrison assicurano di aver omesso informazioni importanti nel loro articolo affinché Banksy possa continuare ad essere Banksy e nessuno possa rintracciarlo. Il dibattito va ben oltre il mondo dell'arte e si estende al giornalismo, alla privacy e alla ricerca della verità.
E allora, lo avrete notato, noi il vero nome di Banksy, o almeno quello che risulta, Reuters, che ha condotto l'inchiesta, abbiamo deciso di non farlo. A voi la scelta se soddisfare, diciamo, questa curiosità, se di curiosità si può parlare. Noi abbiamo scelto semmai di ragionare attorno ai temi sollevati dal servizio appena sentito. Lo facciamo con Andrea Rascher, giornalista culturale, stato responsabile delle pagine cultura del Tagesanzeiger, giurista di formazione, specialista tra l'altro di questioni legate al copyright. Buonasera.
Buonasera a tutte e a tutti.
Allora, la questione dell'anonimato, in questo caso in ambito artistico-culturale, è una questione che si presta a più letture. Cominciamo dalla questione di fondo. Svelare chi si cela dietro Banksy è stata un'ingerenza discutibile o un legittimo complemento di informazione?
È il grande dilemma del giornalismo contemporaneo. Il confine tra il dovere di cronaca e il rispetto per un'opera che è unita per sempre dal suo mistero. Svelare il nome di Banksy non è solo dare un'informazione, è anche distruggere un dispositivo artistico. È un po' come togliere la maschera a Batman. E in un'epoca in cui tutti lottano disperatamente per quei famosi 15 minuti di celebrità, pubblicando ogni dettaglio della propria vita sui social, Banksy compie l'atto rivoluzionario di lottare per restare nessuno. Rivelare il suo nome è un'ingerenza che impoverisce il mondo dell'arte per nutrire un voyeurismo del pubblico.
Ecco, però, d'altra parte, come dicono gli autori dell'inchiesta, perché Banksy dovrebbe avere un trattamento di favore, sottrarsi alla regola secondo cui se sei una persona pubblica, se hai influenza, è giusto sapere chi sei?
Beh, il diritto all'anonimato esiste, è una protezione della vita privata, è uno dei pilastri in Europa. Tuttavia, nel caso Banksy, questo diritto si scontra con la natura pubblica e spesso illegale delle sue azioni, e lì sta il problema. Ma finché l'artista non rivendica un ruolo pubblico istituzionale come persona, la sua scelta di restare nell'ombra dovrebbe essere considerata un diritto inalienabile oltre che una necessità creativa.
Ma quindi c'è un diritto all'anonimato? Questo significa che in questo momento noi potremmo avere problemi se facessimo il vero nome di Banksy?
Beh, il problema è se lei dice che Tizio, Caio o Sempronio è Banksy e poi non fosse così, potrebbe rischiare una denuncia per calunnia.
Ecco, ci sono poi altri problemi giuridici che pone questa questione dell'anonimato. Penso ad esempio al copyright, alla responsabilità tra opera e autore. Ricordiamo che Banksy e altri street artist sfruttano superfici esistenti, pubbliche o private.
Qui tocchiamo il paradosso di Banksy. Per legge, se non ti identifichi, non puoi rivendicare pienamente il copyright. È un artista che vale milioni, ma tecnicamente, giuridicamente, è un fantasma senza diritti. E spesso i tribunali gli negano la protezione anche come marchio, perché l'anonimato non permette di certificare l'origine certa dell'opera. Poi c'è il tema della responsabilità. La street art agisce su superfici non autorizzate. Se Banksy rivelasse, si troverebbe ad affrontare migliaia di denunce retroattive per vandalismo a danni della proprietà. Come per esempio a Zurigo è stato Harald Nageli, diciamo il pre-Banksy, che per anni e anni ha fatto i suoi omini in tutta la città nell'anonimato, finché è stato preso e poi è dovuto anche subire delle conseguenze legali abbastanza ingerenti. Per cui l'anonimato non è solo un gioco estetico, è la sua, diciamo, libertà vigilata, è ciò che gli permette di agire in zone di guerra urbana o su muri proibiti senza essere fermato ai confini.
L'anonimato nel mondo della cultura non è una rarità, ci sono degli esempi che ci vengono dalla storia, forse anche da alcune differenze fra culture. Può farci degli esempi più precisi?
È buffo perché l'ossessione per la firma è un prodotto dell'individualismo occidentale moderno. Non dimentichiamo che nella storia le grandi cattedrali gotiche o le pitture rupestri sono opere collettive e anonime. L'importante era il messaggio, era lavorare per Dio, non era l'ego del creatore. E in molte culture orientali o aborigene, l'artista è solo un tramite per una forza più grande, come da noi nel Medioevo. Prima di Banksy, ecco, abbiamo avuto Harald Nageli a Zurigo, che aveva un po' la stessa filosofia e ne ha anche pagato. E esempio odierni, pensiamo a Elena Ferrante, nella letteratura in Italia, che è stato molto interessante che quando hanno voluto svelare la sua identità c'è stato un movimento contrario a dire no, deve rimanere anonima, il suo diritto. È stato molto interessante. E nella musica pensiamo ai Daft Punk, che si esibiscono con i loro elmi e le loro parrucche per non essere riconosciuti. Per cui sono delle figure che scelgono di sparire perché sanno che il creatore non deve mai oscurare la creazione. E per cui possiamo anche dire che Banksy riporta l'arte a questa dimensione ancestrale. L'opera appartiene a chi la guarda, non a chi la firma.
Grazie Andrea Rascher per essere stato con noi e per queste sue considerazioni. Le auguro una buona serata.
Grazie a tutte e a tutti. Buonasera.